Questa sera rievocheremo la figura di Sant'Ignazio di Loyola e c'è un motivo particolare per il quale l'abbiamo scelto, perché quest'anno ricorre il 500° centenario della nascita di Sant'Ignazio di Loyola e il 450° anniversario della fondazione della Compagnia di Gesù, del suo ordine. Nel 1555 tutti i professori della Università di Barcellona scrissero a Ignazio di Loyola, allora già celebre fondatore della Compagnia di Gesù, la seguente lettera. Reverendo padre, quando consideriamo le tue opere e le confrontiamo con quelle dell'antichità, tu ci appari davvero beatissimo perché Cristo ti ha eletto per sostenere con vigore i vecchi edifici ecclesiastici che minacciano di rovinare per vecchiezza e per incuria dei loro architetti e per costruirne di nuovi. E quanto hanno fatto in altri tempi Antonio e Basilio, Benedetto, Bernardo, Francesco, Domenico e molti altri illustri personaggi che veneriamo come santi e nominiamo con onore. Verrà un tempo, lo speriamo e lo desideriamo, nel quale tu sarai invocato nello stesso modo per le tue grandi opere e la tua memoria sarà sacrosanta in tutto il mondo. Ignazio aveva allora, quando riceveva questa lettera, 64 anni. Sarebbe morto l'anno dopo. Proprio nello Studium Generale di Barcellona, egli, a 33 anni, era tornato sui banchi di scuola lasciati ai tempi dell'adolescenza. Ma la difficoltà più grande che lui aveva a riprendere in mano la grammatica latina non era nemmeno l'età piuttosto avanzata per quegli studi, ma il fatto che aveva la mente tutta assorbita nel pensiero di Dio. A una scelta così difficile e ostinata di riprendere a studiare, l'aveva spinto un solo motivo, che Ignazio nella sua autobiografia spiega semplicemente con queste parole. Il pellegrino, questo è il nome che lui dava a se stesso, pensava tra sé che cosa avrebbe fatto. Finì per risolversi a studiare ancora per un certo tempo per poter aiutare le anime. Pellegrino era il nome che aveva scelto da quando il Signore lo aveva chiamato a sé. E da quel coraggio di riprendere a studiare come un ragazzo a 33 anni dipendeva, tale è il mistero della storia cristiana, l'avvenire stesso del cattolicesimo. Tutta quella immensa rete missionaria di collegi, scuole, università, attività culturale, umanistica, scientifica, teologica, con cui i gesuiti avrebbero risollevato le sorti della Chiesa dopo la crisi protestante e avrebbero predicato il Vangelo fino agli estremi confini della terra, quei confini che allora apparivano per la prima volta in tutta la loro impensata vastità. Fino a 30 anni Ignazio era stato un gentiluomo spagnolo. Era nato a Loyola, in terra basca, nel 1491. A 16 anni era stato mandato a vivere dalle parti di Avila presso un nobile parente che aveva una posizione di prestigio alla corte dei re cattolici. Divenne così un giovane brillante e raffinato, molto amante di abiti sfarzosi. Ignazio stesso, raccontando alcune pagine della sua vita, iniziò con queste parole. Fino a 26 anni fu un uomo dedito alle vanità del mondo. Suo diletto preferito era il maneggio delle armi, con un grande e vano desiderio di procacciarsi fama. A 25 anni era passato al servizio del viceré di Navarra, proprio quando Francesco I di Francia si preparava ad attaccare quel regno. Venne posto l'assedio a Pamplona, la città era divisa e pronta a cedere, tanto che i rinforzi inviati rinunciarono a entrare nella città che avrebbero dovuto difendere. Inigo, questo era il suo vero nome, si rifiutò di tornare indietro, reputandola cosa disonorevole. Alla testa di pochi uomini riuscì a penetrare in città e ad asserragliarsi nella fortezza. I francesi occuparono la città, poi diedero l'assalto al castello. Fu Inigo a imporre la resistenza, dato che tutti volevano capitolare e tutti, dice lui stesso, furono trascinati dal suo coraggio e dalla sua intrepidezza. I bombardamenti francesi durarono 6 ore, poi si giunse all'assalto di spada. Fu allora che un proiettile colpì Inigo spezzandogli le gambe e la resistenza si sfaldò alla sua caduta. Egli però ricevette l'onore delle armi e venne ricondotto al suo castello. La ferita era così grave e le prime cure furono così disastrose che l'eroe si trovò in fin di vita, tanto che gli fu amministrata l'estrema unzione. Raccontò Ignazio che le sue ossa, o perché mal ricomposte la prima volta, o perché mosse durante il viaggio, impedivano la cicatrizzazione. Si ricominciò allora, sono le sue parole, quella carneficina. Ma il malato, come durante gli strazi subiti precedentemente e che avrebbe dovuto subire ancora, non disse una parola né diede altro segno di dolore se non stringendo forte i pugni. Contro l'aspettativa di tutti guarì, ma gli era rimasto un osso sporgente e una accentuata claudicazione. Ignazio voleva poter rimettere ancora i suoi stivali, dice, molto attillati ed eleganti, e benché le ossa si fossero saldate, decise di farsi operare nuovamente. Leggiamo ancora il racconto dello stesso Ignazio. Non si dava pace, perché voleva continuare la vita mondana e pensava che ciò lo rendeva deforme, e chiese ai medici se si potesse nuovamente tagliare. Essi risposero che sì, certamente si poteva tagliare, ma che i dolori sarebbero stati atroci, più di quelli già sofferti, perché l'osso era sano e sottoporsi e l'operazione sarebbe stata lunga. Ciò nonostante, egli decise di sottoporsi a quel martirio per il proprio capriccio. Suo fratello, assai preoccupato, diceva che non poteva sopportare un simile dolore. Il ferito invece lo sopportò con la solita forza d'animo. Si incise la carne, si segò l'osso sporgente e non c'era anestesia, poi si usarono vari rimedi perché la gamba non restasse corta, si applicarono unguenti, apparecchi che la tenessero in trazione, un vero martirio. Ma nostro Signore gli diede la forza di sopportare tutto a poco. Abbiamo insistito, come fece lo stesso Ignazio, su questo racconto perché delinea la qualità dell'uomo e la sua tempra, una forza d'animo incredibile posta a servizio di valori così fragili. A dire il vero, non era solo vanità. Nel cuore di Inigo c'era un segreto che spiegava tutto, anche se ancora oggi non è stato pienamente svelato, perché Ignazio rifiutò sempre di svelarlo. Lui stesso racconta che durante la convalescenza c'era, dice, un pensiero che gli aveva rapito il cuore tanto da tenerlo occupato sognando anche per 3 o 4 ore di seguito, senza nemmeno accorgersene. Immaginava le imprese che avrebbe voluto compiere in onore di una certa signora, i mezzi che avrebbe usato per raggiungere il paese dove abitava, le parole che le avrebbe detto, i fatti d'arme che avrebbe compiuto in suo onore, ed era talmente perduto in simili progetti che non s'accorgeva nemmeno quanto fosse impossibile realizzarli, perché quella dama non era di nobiltà ordinaria, non era né contessa né duchessa, ma di rango assai più elevato. Sembra che si trattasse della infelice principessina Catalina, sorella di Carlo V, che sarebbe poi andata sposa a Giovanni III, re di Portogallo. Fu durante la forzata immobilità della convalescenza che il Signore Gesù decise di impadronirsi del cuore di Ignazio e di finalizzare al bene della sua Chiesa tanta energia e capacità di dedizione. Fino dalla giovinezza Inigo s'era appassionato ai romanzi di cavalleria. Chiese un giorno che gliene portassero alcuni per aiutarsi a passare il tempo, ma nel castello di Loyola non si riuscì a trovarne. Gli portarono La vita di Cristo di Ludolfo di Sassonia e l'incantevole Leggenda aurea di Jacopo da Varagine. La prima cosa che il malato scoprì fu che esisteva un altro mondo, quello di San Francesco, di San Domenico, di molti altri santi, dove ugualmente si amava, si combatteva, si soffriva e si acquistava gloria, ma per un altro Signore e per un altro amore. E questo nuovo mondo si imponeva in tutta la sua urgenza e serietà con questa domanda che gli martellava dentro: e se io facessi quello che ha fatto San Francesco, quello che ha fatto San Domenico? Nota l'autobiografia, tutto il suo ragionamento si riduceva a questo: San Domenico ha fatto questo, posso farlo anch'io. San Francesco ha fatto quest'altro, ebbene, devo farlo anch'io. C'era ancora dell'orgoglio, ma poi veniva ripreso dalle antiche immaginazioni e dagli antichi amori. Tuttavia, Ignazio ebbe la fortuna di sapersi guardare dentro e osservò una sorta di legge che regola la vita dello spirito. Osservò che, quando pensava a Dio e ai santi, dapprima faceva fatica, ma poi restava pieno di gioia. Viceversa, quando pensava agli eroismi mondani e alle passioni cavalleresche, dapprima provava immediato piacere e soddisfazione, poi alla fine restava triste. Senza saperlo, Inigo s'era inoltrato per la prima volta negli spazi dell'anima, in quella avventura interiore della quale sarebbe diventato maestro. Decise dunque di attuare la sua nuova vocazione. Appena guarì, divenne il pellegrino, deciso a giungere fino alla culla dell'avvenimento cristiano, a farsi pellegrino in Terra Santa. La prima tappa fu il santuario di Montserrat, dove preparò per iscritto la sua confessione generale. Ci impiegò 3 giorni. Alla sera del 24 marzo 1522, vigilia dell'Annunciazione, scrive, in tutta segretezza, se ne andò da un povero, si spogliò dei suoi vestiti, di cui gli fece dono, indossò una tunica di sacco mal tessuto e assai ruvido, poi iniziò davanti all'altare della Madonna la sua veglia d'armi, come era l'uso dei cavalieri, una intera notte in preghiera, sempre in piedi o in ginocchio, per diventare cavaliere di Dio e della Vergine Santa. Quindi si recò a Manresa, una città che Ignazio definì poi la mia chiesa primitiva. Qui gli accaddero le 5 visioni che lo plasmarono dal punto di vista cristiano. È un momento importante. Prima della conversione Ignazio si riteneva tutto sommato un buon cristiano, nonostante le sue debolezze, ed era addirittura fiero della sua fede. Ma dopo la conversione egli divenne cristiano. La luce della rivelazione lo afferra e dilaga nel suo cuore e nella sua intelligenza. La pretesa e la novità dell'avvenimento cristiano si impadroniscono di lui e lo dominano. Parliamo di visioni, ma Ignazio insisterà sempre che non si trattò di immagini o di forme distinte, nemmeno quando vede Cristo Maria, ma piuttosto di illuminazioni interiori. La sua formula è questa: vide con gli occhi interiori. La prima visione riguardò la Trinità. Il mistero vivo, caldo, delle 3 persone divine lo penetrò con una tale forza e un tale struggimento di cuore che egli pianse a lungo, e ciò gli avverrà poi spesso nella vita. La seconda visione riguardò la creazione. Gli si rappresentò nell'intelletto, accompagnato da grande allegria spirituale, il modo con cui Dio aveva creato il mondo. La terza visione riguardò come nostro Signore stava nel sacramento dell'altare. La quarta visione riguardò l'umanità di Cristo e la figura di Maria. E la quinta, il significato di tutta l'esistenza. E fu così importante che, scrive Ignazio, in tutto il corso della sua vita, fino a 62 anni suonati, sommando tutti gli aiuti di Dio e tutto ciò che ha imparato, anche riunito tutto assieme, non gli pare di aver appreso altrettanto come in quella sola volta. Questa visione accadde lungo il fiume Cardoner, c'è un celebre dipinto a questo riguardo. Il racconto è questo: camminando così assorto nelle sue devozioni, egli si sedette un momento, rivolto verso l'acqua che scorreva in basso. E stando lì seduto, cominciarono ad aprirgli gli occhi dell'intelletto, non già che avesse una visione, ma capì e conobbe molte cose della vita spirituale, della fede, delle scritture, con una tale luce che tutte le cose gli sembrarono nuove. Un confidente di Ignazio lo udì dire allora che gli sembrò d'essere un altro uomo e che il suo intelletto fosse diverso da quello di prima. Trinità, creazione, Eucaristia, umanità di Cristo e di Maria, il significato unitario di tutte le cose, oggi diremmo una cultura nuova. Furono le basi dogmatiche e spirituali su cui Ignazio poté iniziare la sua costruzione. Notiamo di passaggio un tema che meriterebbe di essere lungamente approfondito. Sono esattamente i punti cardinali su cui è entrato invece in crisi il pensiero teologico di Lutero nello stesso tempo. Il riformatore protestante, facciamo questa breve digressione per capire, fu così preoccupato del problema della sua salvezza, della salvezza individuale del credente, che ridusse tutto il cristianesimo a un esclusivo faccia a faccia tra l'uomo e Dio, faccia a faccia che accade per così dire in Cristo, e perciò Lutero parlava di sola fede, ma con una tale angosciosa preoccupazione di sé che a Lutero sfuggì la interezza del dono di Dio. Lutero amò Cristo, ma non tutto ciò che è di Cristo. Il mondo vivo, caldo, amoroso di Dio, la vita trinitaria del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo quasi gli sfuggì. Il mondo vivo, caldo, amoroso di Cristo, la sua Chiesa ricca di grazie e di doni, nonostante le debolezze e i peccati, ugualmente sfuggì a Lutero. Ignazio, invece, si lascerà assorbire dal mondo di Dio e diverrà il santo della Trinità. Nel suo diario egli ha addirittura segnato con quante lacrime accompagnasse ogni giorno la sua preghiera, i suoi colloqui con le tre divine persone, tanto da temere di perdere la vista. Allo stesso modo Ignazio si lascerà assorbire dal mondo di Cristo fino a diventare il santo della Chiesa, il santo della costruzione ecclesiale bella, ben organizzata, attiva, nella quale ognuno deve saper versare il sangue vivo della sua totale disponibilità a servire. Ma torniamo a quei primi passi. L'immediato progetto di Ignazio restava quello di recarsi in Terra Santa e restarvi per sempre. Vi si recò, ma la decisione di restare si rivelò impossibile, venne addirittura minacciato di scomunica se non ripartiva. Però egli trasse dal suo pellegrinaggio qualcosa di essenziale. Ci era andato, dice, per respirare la stessa aria che aveva respirato Cristo, vedere gli stessi luoghi, le stesse città, percorrere gli stessi sentieri. Meditava ricostruendo nel suo intimo paesaggi, suoni, immagini, odori, tutto ciò che serviva a tener desto il realismo dell'incarnazione. Addirittura quando tornò aveva imparato a esprimersi come pensava che avesse fatto Cristo, ad esempio usando il voi nel rivolgersi alle persone. Su questa esperienza di immersione nell'ambiente vivo di Cristo incarnato egli fondò la sua pedagogia. Il mistero di Cristo va accostato, dice, come se fossimo presenti e partecipando alla totalità del suo mistero. Il nostro Giovanni Papini giustamente ha commentato: Ignazio ha ricondotto i cristiani alla familiarità visiva, uditiva, quasi tattile e spirante di Cristo Figlio di Dio vero. Il suo metodo sopprime l'illusione dei secoli e fa di tutti i cristiani obbedienti i contemporanei di Pilato e di San Giovanni. Ma poiché non poteva fermarsi nella terra di Gesù, gli restava una sola conclusione possibile: obbedire alla parola con cui Cristo ha inviato i suoi discepoli nel mondo. Ignazio vuole restare sempre con Cristo, proprio lasciandosi inviare missionariamente, secondo la promessa evangelica: andate in tutto il mondo, io sarò con voi. Tornò dunque indietro e decise di prepararsi alla missione pagando tutto il prezzo necessario. Si iscrisse, nonostante le età, alle università di Alcalà, poi a Salamanca, poi a Parigi. Dovunque radunava attorno a sé dei compagni e li educava al suo metodo, capacità di esercitarsi a guardare dentro il proprio spirito, poi di offrirsi totalmente a Cristo, poi di acquisire una disponibilità assoluta a qualunque missione. Portava con sé un libretto da lui stesso composto e che ampliava e sistemava man mano che passavano gli anni e nasceva la sua esperienza, gli esercizi spirituali. quelli che oggi si chiamano esercizi spirituali hanno preso il nome da questo libro. Esercizi, dice Ignazio, perché l'uomo vinca se stesso e ordini la sua vita. Un mese di meditazioni e di lavoro interiore, 4 settimane per imparare sotto la guida di un maestro a orientarsi verso un fine degno dell'uomo, per poi decidere il proprio arruolamento come soldati di Cristo, il grande e vivo Re. Ignazio non rinnega la sua origine e la sua formazione, per conformarsi al Signore Gesù e ai misteri della sua vita, ai suoi sentimenti. Ignazio guidava egli stesso i suoi amici, uno per uno, in questo duro ed esaltante lavoro degli esercizi da cui uscivano rinnovati. Subì alcuni processi da parte dell'Inquisizione, dato che egli pretendeva insegnare cose spirituali senza avere ancora terminato gli studi e senza essere prete, ma non trovarono nulla da rimproverargli. A Salamanca, a una signora che lo commiserava per essere finito nelle celle dell'Inquisizione, rispose con umile certezza e fierezza: Salamanca non ha tanti ceppi e catene quante io ne desidero per amore di Dio. D'altra parte, Ignazio insisteva sul suo buon diritto. Noi, diceva, non predichiamo, ma con alcuni parliamo familiarmente delle cose di Dio, come facciamo dopo mangiato, con alcuni che ci invitano. A Parigi riuscì a radunare un gruppetto stabile di amici del Signore, tutti giovani di particolare valore. Il più difficile da conquistare fu Francesco Saverio, che Ignazio perseguitò a lungo ripetendogli le parole del Vangelo: che giova all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde la sua anima. L'accusa che gli rivolsero nell'ambiente universitario fu questa: seduttore degli studenti. Nel 1537 Ignazio e i primi compagni poterono finalmente essere ordinati sacerdoti e dopo assunsero come nome proprio quello di compagni di Gesù. Il senso ultimo di questo appellativo risultò però dalla visione successiva che Ignazio ebbe mentre viaggiava verso Roma. Aveva deciso che per un anno intero dopo l'ordinazione sacerdotale egli non avrebbe celebrato messa, in modo da prepararsi degnamente, e tale preparazione consisteva in una continua preghiera nella quale chiedeva alla Santa Vergine di volerlo mettere col suo figliolo. Ed ecco che, giunto a una cappella in località detta La Storta, vicino a Isola Farnese, facendo orazione, disse: ha sentito una tale mutazione nell'anima sua e ha visto tanto chiaramente che il Dio Padre lo prendeva e lo metteva con Cristo suo figlio, che non gli basterebbe più l'animo di dubitare di questo, che Dio Padre lo metteva col suo figliolo. Dobbiamo comprendere bene questa particolare mistica ignaziana. In un'altra versione dello stesso episodio, Ignazio precisò che Dio Padre lo metteva con Cristo e poi gli diceva: voglio che tu ci servi. Servire fu la grande parola di Ignazio. Cristo è un re vivente nel nostro misero mondo per conquistarlo e arricchirlo, per condurlo al suo Dio e Creatore, ma l'opera di Cristo non è ancora compiuta. Egli ha bisogno di amici fidati e di cooperatori generosi. Per questo Ignazio inventò un modo nuovo di consacrarsi a Dio. Pur stimandoli moltissimo, non volle per sé e per i suoi né le lunghe preghiere corali, né le penitenze e gli usi monastici, ma una sola cosa, una obbedienza assoluta, come disponibilità a lasciarsi inviare e utilizzare dovunque la gloria di Cristo lo esigesse, per inde ac cadaver, come un cadavere, nelle mani di chi ti rappresenta Cristo e ti indica la sua volontà. Formula dura, urtante, se non si capisce che essa indica l'abbandono totale a corpo morto nel più ardente, generoso e attivo amore. A Roma, i nuovi compagni di Gesù cominciarono contestando un celebre predicatore quaresimalista agostiniano che insegnava dal pulpito dottrine luterane. In cambio furono accusati loro di essere eretici e processati. Ne uscirono con fama di santità. Solo quando tutto fu finito si presentarono al Papa, mettendosi a sua totale disposizione secondo il voto che avevano fatto. Anche questa fu una scelta di ferrea conseguenzialità. Se Ignazio non poteva stare là dove Cristo era vissuto in terra, allora doveva stare là dove c'era il suo vicario, con la stessa dedizione, con la stessa obbedienza, con la stessa disponibile energia, con lo stesso amore. La prima messa la celebrò la notte del Natale del 1538 a Santa Maria Maggiore, all'altare del Presepio, per ricongiungersi misticamente ma realmente a quella origine presso la quale voleva sempre restare. Da allora la storia di Ignazio diventa la storia della Compagnia di Gesù. Egli non si muoverà più da Roma e da lì dal cuore della cristianità e dalla prossimità fisica e spirituale al vicario di Cristo, i suoi figli muoveranno alla conquista del mondo, mentre il Santo li seguirà con la sua autorità forte e dolce. Ignazio era un organizzatore nato. L'apostolato veniva organizzato col sistema delle opere e delle confraternite, secondo i diversi bisogni in cui decideva di impegnare figli e fratelli. La loro selezione era severa, sulla base del principio che chi non è buono per il mondo non è buono nemmeno per la Compagnia di Gesù, e che per la Compagnia è buono soltanto chi sa vivere e farsi valere anche nel mondo. Dovevano essere in prima linea, dovevano riconquistare le posizioni perdute nell'Europa protestantizzata e quelle non ancora conquistate nei vasti campi delle missioni, pensiamo a Francesco Saverio, India, Congo, Etiopia, Giappone. E soprattutto dovevano diventare gli educatori delle nuove generazioni cristiane, nelle corti dei re come nei più poveri villaggi. Uno dei loro più celebri educatori, quando era ancora giovanissimo, a 19 anni, insegnava lettere umanistiche a Medina del Campo verso la metà del secolo XVI. Usava dire che, scrisse anche un'opera, che formare i bambini significa rinnovare il mondo. E non sapeva quanta ragione avesse, perché tra quei ragazzi della sua scuola c'era il piccolo Juan de Yepes, il futuro dottore mistico San Giovanni della Croce. Ignazio, dal cuore della cristianità, da Roma, suo primo impegno fu, disse, di fare di Roma l'esempio del mondo e non lo scandalo del mondo. Ignazio guidava la vita della sua compagnia con una sola parola d'ordine, nella quale compendiava tutta la sua spiritualità: ad maiorem Dei gloriam, cercare sempre in ogni modo di accrescere la gloria di Dio. Servire Cristo, servire la Chiesa e raggiungere in questa assoluta dedizione le più alte vette della contemplazione, assomigliare ai più grandi mistici, ma dentro la più obbediente consegna di sé a Cristo nella concretezza della Chiesa, coniarono per lui una nuova formula: in azione contemplativus, contemplativo nell'azione. Celebri sono rimaste le sue regole per sentire con la Chiesa, che scandalizzano tutti i ben pensanti, perché le può capire solo chi è preda di un grande amore e di una grande fede. Annota dunque Ignazio: per non sbagliare, dobbiamo sempre ritenere che quello che vediamo bianco sia nero, se lo dice la Chiesa gerarchica. Perché vediamo che quello spirito che ci governa e ci corregge per la salvezza delle anime sia lo stesso in Cristo nostro Signore, che è lo sposo, e nella Chiesa, che è la sua sposa. Infatti la nostra Santa Madre Chiesa è retta e governata dallo stesso Spirito e Signore nostro, il quale dettò i 10 comandamenti. Era l'alba del 31 luglio 1556, quando a Roma si sparse velocemente la voce: è morto il Santo. Era accaduto quello che Ignazio attendeva ormai da 5 anni, da quando si era ammalato gravemente. Allora, scrisse egli nell'autobiografia, pensando alla morte, egli provava una tale allegria e una consolazione spirituale così grande perché stava per morire, che si scioglieva in lacrime, e quello stato gli divenne talmente continuo che molte volte lasciava di pensare alla morte per non provare tanta consolazione. Una delle descrizioni più brevi e simpatiche che ci restano di lui è quella di un padovano che lo conobbe durante i suoi viaggi e che lo descrisse così nei suoi appunti: un spannoleto piccolo, un poco zoppo, che ha occhi allegri. I santi attraversano il nostro mondo con semplicità e familiarità, ma noi, seguendoli, incontriamo Dio.